Das Lied, das wir eben zum Schluss gesungen haben, ist eine gute Einleitung in unser Thema.
L'ultimo canto rappresenta una ottima introduzione all'argomento di questa mattina.
Aber ich bin nicht sicher, ob wir das Lied wirklich mit Bewusstsein und aus Gebet gesungen haben.
Ma non sono sicuro se abbiamo cantato questo cantico davvero nella consapevolezza delle profondità del suo contenuto.
Ist das wirklich unser Wunsch, dass das Feuer Gottes in unseren Herzen angezündet wird?
Ci dobbiamo chiedere se davvero vogliamo dare al Signore la nostra alma e se davvero vogliamo che il suo fuoco bruci in noi.
Dann wird manches sicherlich auch verbrannt werden in unserem Leben, was nicht gut ist.
Se il fuoco di Dio arderà nella nostra vita, questo fuoco consumerà alcune cose che non vanno bene.
Und dann wird etwas in Bewegung kommen.
E ci saranno delle cose che poi inizieranno a muoversi, quelle cose giuste.
Zurück zu Barnabas.
Torniamo a Barnaba.
Gestern Abend sind wir nicht ganz fertig geworden mit dem Kapitel, die Zeit war schon um.
Ieri sera non abbiamo potuto terminare il capitolo 9 perché il tempo era scaduto.
Und ich schlage vor, dass wir noch die letzten Verse einmal lesen.
E propongo di leggere gli ultimi versetti.
Wir haben gestern damit geendet, wie Barnabas Saulus in die Gemeinschaft mit den Aposteln führt.
Perché ieri abbiamo considerato nel modo in cui Barnaba introdusse Saulo nella comunione degli Apostoli.
Dann lesen wir noch einmal die Verse 28 bis 31 und da sehen wir, welches Ergebnis dieser Dienst hatte.
Ma leggendo i versetti 38 fino a 31 possiamo scoprire i risultati che conseguirono a questo servizio fatto da Barnaba. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea e di là, capitolo 28, scusate, errore. Capitolo 9 dal versetto 28. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata. E camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero.
Ganz kurz noch zu diesen Versen. Hier sehen wir
brevemente
eine Auswirkung der Dienst des Barnabas auf Saulus hatte.
Vorrei sottolineare i risultati del servizio reso da parte di Barnaba.
Erinnert euch, wie er mit großen Erwartungen nach Jerusalem kam, aber sehr enttäuscht wurde, weil man ihm die kalte Schulter zeigte.
Voi ricordate che è stato detto ieri sera che Saulo tentò di unirsi agli apostoli, però le porte gli furono chiuse e quindi fu un po' scoraggiato.
Aber dann hat Barnabas ihn in sein Haus aufgenommen, in sein Leben aufgenommen.
Ma in seguito Barnaba lo accolse con sé a casa sua. E nella sua vita, nel suo cuore,
er hat ihn dann in die Gemeinschaft mit den Aposteln geführt, indem er positiv über ihn geredet hat.
Introducendolo in seguito nella comunione della Chiesa e degli Apostoli, parlando bene in modo positivo di Saulo.
Und erzählt das, was der Herr an seinem Leben verändert hat.
E raccontando loro quello che il Signore aveva fatto nella vita di Saulo.
Und die Folge für Saulus war in Vers 28.
E di conseguenza nel versetto 28.
Er ging mit ihnen aus und an Jerusalem. Auf einmal ist Gemeinschaft da.
Vediamo che Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme. E questo esprime la comunione che si era instaurata con gli apostoli, ma anche con la Chiesa.
Zweitens, er sprach freimütig im Namen des Herrn, also secondo er konnte das Evangelium mit Freude und mit Vollmacht verkündigen.
Egli predicava con franchezza nel nome del Signore, quindi c'era libertà di parola, libertà di annunziare con franchezza la parola del Signore.
Und er ging auch auf die Hellenisten zu und er stritt mit ihnen, das heißt, er kämpfte für das Evangelium.
E poi il terzo punto vogliamo vedere che Saulo pure discorreva e discuteva con gli ellenisti. vuol dire che Saulo era un bel battagliere per la causa del Vangelo.
Und er schritt so mit ihnen, dass er ihre Wut und ihren Hass provozierte, so dass sie ihn umbringen wollten.
E discorreva e discuteva con loro a tal punto che questi ellenisti si arrabbiarono contro Saulo, cercandolo di uccidere.
So haben wir hier wirklich einen Mann, in dessen Herzen ein Feuer brannte.
E quindi vediamo qui Saulo, un uomo nel cui cuore davvero bruciava un fuoco di Dio.
Und das provozierte auch Hass.
E questo fuoco provocava anche dell'opposizione.
Und dann lesen wir, wie die Brüder in Jerusalem das hören und sie bringen ihn dann in Sicherheit. Und sehen wir, wie hier die Gemeinschaft mit den Brüdern hergestellt ist.
Poi notiamo come i fratelli della chiesa di Gerusalemme, saputolo, lo condussero a Cesarea, quindi erano preoccupati sia per lui che per loro, e questo esprime un'altra volta la comunione che si era ormai instaurata bene.
Das war also die Folge des Dienstes von Barnabas auf Saulus.
Tutto questo fu il risultato del servizio reso da parte di Barnaba sia nei confronti di Saulo.
Und die Konsequenz für die Gemeinde des Dienstes von Barnabas war in Vers 31.
E poi anche nel versetto 31 nei confronti della Chiesa.
Da lesen wir, dass die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria Frieden hatten.
Perché c'è scritto che la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace.
Sie wurden erbaut.
Quindi erano edificati.
Und sie wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt, also Gemeinde.
Quindi camminavano nel timore del Signore e nella sua consolazione e quindi crescita costante di numero.
Wodurch?
Per mezzo di che cosa?
Durch den Trost des Heiligen Geistes.
Per mezzo della consolazione dello Spirito Santo.
Und woran erinnert uns das?
E questo termine ci ricorda?
Barnabas, Sohn des Trostes.
Ci ricorda Barnaba, figlio di consolazione.
Ist das nicht wunderschön, wie hier.
Qui abbiamo un quadro completo, meraviglioso.
Der Dienst von Barnabas zum Segen für Paulus und für die Gemeinden ist.
E quindi notiamo la grande benedizione che la Chiesa ebbe attraverso Barnaba e attraverso Saulo. Ora però vogliamo fare un salto e vogliamo guardare insieme il terzo episodio che la parola del Signore ci racconta intorno alla vita di Barnaba. Quindi apriamo il capitolo 11 e leggiamo a partire dal versetto 19 fino al versetto 26. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunziando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il Vangelo del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo, e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
Wir haben hier eine ganz hochinteressante Geschichte vor uns.
Davanti a noi si presenta una storia interessantissima.
Und ich glaube, sie ist auch gerade für euch hier an diesem Ort von großer Wichtigkeit.
Penso che questa storia sia molto importante anche per voi che siete una testimonianza in questo luogo.
In capitolo 9 haben wir gesehen, wie die Versammlungen Frieden hatten, vermehrt wurden.
Quindi nel capitolo 9 vediamo che le chiese stavano in pace, stavano bene insieme, erano sereni.
Und das ist eine große Freude auch für uns, wenn wir viele sind.
E questo è una grande gioia anche per noi quando siamo in tanti.
Wir können schöne Lieder singen.
Perché i canti suonano di più.
Können uns freudig begrüßen und küssen.
Perché la comunione, i saluti sono tanti, i baci abbondano. Quando ci si vede, i tedeschi non si baciano. Gli ho detto, introducete sto bacio anche noi. Sì, però loro...
Wir können zusammen essen, wir können uns freuen.
Quindi poi abbiamo delle agapi, mangiamo insieme, stiamo bene insieme, ci rallegriamo insieme.
Wir haben zwei exzellente Gitarristen und
chitarristi eccellenti, avete anche una pianista.
Und was kann uns besseres passieren?
Che cosa può capitarci di meglio?
So war es damals in Jerusalem.
Esattamente così fu la situazione in Gerusalemme.
Aber was hatten sie bei der ganzen Freude vergessen?
Ma avevano dimenticato un particolare in tutta quella serenità.
Wir haben einen Auftrag.
Avevano dimenticato che noi abbiamo una missione.
Gerusalemme. Giudea.
La Giudea.
Samaria.
La Samaria.
Und das Ende der Welt.
E poi fino alle estremità della terra.
Aber sie gingen nicht.
Ma questi non si mossero. Perché stavano tanto bene insieme a Gerusalemme. E anche qui in mezzo a voi stiamo tanto bene. Non è forse una cosa bellissima quando dal meridione d'Italia siamo qui a Milano tutti uniti, belli insieme? Ma il Signore ha una missione per ciascuna di noi. Ma volontariamente noi non ci muoviamo.
Und dann muss Gott manchmal Situationen schaffen, dass wir gezwungen werden zu gehen.
Il Signore a volte crea delle situazioni che ci costringono a muoverci.
Das ist eigentlich schade.
È un peccato questo.
Eigentlich sollte das Feuer des Herrn in unserem Herzen uns drängen hinauszugehen.
Perché dovrebbe essere invece il fuoco di Dio nel nostro cuore a stimolarci per muoverci.
In Deutschland gab es so eine Zeit, etwa 1730.
In Germania ci fu un periodo del genere, intorno al 1730.
Da war eine Gemeinde in einem Winkel von Deutschland, in Oberschlesien.
Ci fu un'assemblea, una chiesa locale, in un angolo della Germania nord-orientale.
Waren etwa 300 Geschwister.
Ci furono più o meno 300 credenti.
Auch eine ganz bunte Gesellschaft.
Una società, una chiesa di fratelli molto svariati.
Die meisten waren ganz schlichte, einfache Handwerker.
La maggior parte di questa chiesa erano degli operai, delle persone molto semplici.
Teilweise kamen sie aus Polen geflohen wegen der Christenverfolgung.
Alcuni arrivarono in questo luogo a motivo della persecuzione che era in atto in Polonia, quindi varcarono il confine e si unirono a quella chiesa.
Und hatte sich da eine Gemeinde gebildet um den Graf Nikolaus von Zinzendorf.
E quindi si era formata una chiesa intorno alla figura di un conte, il conte che appunto era di nome Nicola di Zinzendorf.
Und Gott schenkte hier eine Erweckung.
E il Signore diede un risveglio.
Dass den Geschwistern klar wurde,
un risveglio all'interno della chiesa,
wir haben einen Auftrag,
nel senso che i credenti d'un tratto si resero conto di avere una missione nel mondo.
Und wenn ich selbst nicht gehe,
e si resero anche conto del fatto che se noi non ci muoviamo di nostra spontanea iniziativa,
dann werde ich einen finanzieren, der für mich geht.
Allora, se io non posso andare, io sosterrò economicamente un altro che va al mio posto.
Und dann sind in einer Generation über 300 Missionare ausgegangen in die ganze Welt.
E quindi in una sola generazione partirono oltre 300 missionari da quella chiesa per tutto il mondo a portare il Vangelo.
Wie viele Missionare sind von euch ausgegangen?
Quanti missionari sono partiti dalla vostra chiesa?
einfache Leute,
gente semplice.
Die konnten einigermaßen Deutsch.
Erano persone che parlavano più o meno bene il tedesco all'epoca, 1700.
Einige hatten erst mit 30, 40 Jahren gelernt zu lesen.
Perché tanti di loro, essendo analfabeti, avevano iniziato a leggere e a scrivere sulle pagine della Bibbia.
Einige sind nach Grönland gegangen, zu den Eskimos.
E quindi alcuni di questi missionari partirono per andare in Groenlandia, evangelizzando gli eschimesi.
Andere sind nach Kuba, nach Lateinamerika.
Altri partirono per Cuba, per l'America Latina.
Andere nach Indien, nach
Tibet. Altri si recarono in India, nel Tibet.
Andere nach Südafrika.
Altri si recarono nell'Africa del Sud.
Und damit begann die große Erweckung im 18. Jahrhundert mit diesen schlichten, einfachen
Leuten. E con questi per credenti semplici ebbe inizio un movimento di risveglio missionario.
Und wenn sie irgendwo hörten, dass es in einem Weltteil Menschen gibt, die Jesus nicht kennen, dann brannte ihr Herz, dahin zu gehen und die Botschaft zu bringen.
E quando questi credenti all'interno di questa chiesa, quando vennero a sapere che in un angolo remoto del mondo c'erano delle persone che non avevano mai sentito parlare di Gesù, i loro cuori bruciavano dal desiderio di andare a portargli la parola.
Oft wussten sie gar nicht, wo das Land war.
Tante volte non avevano alcuna idea dove si trovava quel paese.
Sie wussten nicht, wie man dahin kommt.
E non sapevano nemmeno come poter recarsi in quel paese.
Sie kannten nicht die Sprache, auch nicht die Kultur.
Non avevano idea né della lingua né della cultura di quel paese.
Aber sie hatten ein brennendes Herz.
Ma avevano un cuore che bruciava.
Und dann fanden sie auch den Weg zu den Herzen
e quindi,
Menschen, die Jesus nicht kannten.
In qualche modo trovarono anche il modo per andarci, il modo per parlarle.
Und ich denke, das sollte das Normale auch bei uns sein.
E dovrebbe essere normale anche nella nostra vita.
Und wenn wir freiwillig nicht gehen,
ma se noi non ci muoviamo di nostra iniziativa,
ja, dann kommt vielleicht auch eine Verfolgung oder eine Zerstreuung.
Forse, 19. Forse deve succedere quel che leggiamo nel versetto 19, che ci deve essere una dispersione.
Und perché wir werden ein Wort gebraucht, ich hoffe, es steht auch in der italienischen Bibel, zerstreut, ist das richtig?
Ja.
Und das erinnert uns woran?
E questa parola dispersione, cioè erano stati dispersi, che cosa ci ricorda questa parola dispersione? Ci ricorda? Israel, alzi.
Ja, aber ich denke jetzt an einen Mineralstoff.
Lui sta pensando di più ad un elemento metallico.
I soldi che vengono.
Salz, ganz genau.
Salz?
Ja.
Sale, al sale.
Wir sollen Salz der Erde sein.
Noi dobbiamo essere il sale della terra.
Und Salz, wenn es nicht zerstreut wird.
E se tu non spargi il sale.
Was passiert dann?
Che cosa succede col sale se non lo spargi? Diventa un pezzo di pietra, ecco.
Und es wird kraftlos.
E perde la forza.
Und das ist eine Gemeinde, die sich nicht selbst zerstreut.
E questa è una chiesa che non si disperde, diventa un pezzo di qualcosa che si indurisce e perde la forza.
Man klumpt zusammen.
E quindi appunto si sta così insieme come un grumo di sale.
Und man verliert die geistliche Kraft.
E si perde la forza spirituale.
Dann muss Gott manchmal nachhelfen.
E a volte il Signore ci dà una mano per fare questo.
Manchmal durch schwere Lebensführungen.
A volte il Signore si serve di situazioni delicate nella nostra vita.
Manchmal durch eine Verfolgung.
A volte il Signore manda delle persecuzioni.
Und so sorgte Gott dafür, dass die Geschwister in Jerusalem nun plötzlich sich aufmachten.
E attraverso la prima persecuzione il Signore fece in modo che i fratelli si mossero, si muovessero.
Und hier finden wir einige, die von Jerusalem ausgehen und ja unterwegs sind.
E quindi nel versetto 19 vediamo alcuni che dispersi per la persecuzione andarono di qua e là.
Sie hatten kein klares Ziel.
Non sapevano bene dove andare, quindi un po' girovagavano senza una meta. Non avevano detto, dai che andiamo ad Antiochia. Quindi prima attraversarono la Fenicia, poi si mossero verso Cipro, infine approdarono ad Antiochia.
Und sie bleiben nicht an diesen Orten,
ma non si fermarono in questi posti.
Sondern sie sind unterwegs,
ma essendo in viaggio, essendo mobili,
und sie kommen schließlich irgendwann in Antiochien an,
arrivarono infine in questa città chiamata Antiochia.
Und dann reden sie das Wort zu den Juden zunächst allein.
E in un primo momento predicarono la parola soltanto ai giudei.
Warum?
Perché?
Wahrscheinlich, weil sie nur Hebräisch konnten.
Forse perché l'ebraico era o l'aramaico era l'unica lingua che sapevano parlare.
Und so sprachen sie zu den Juden in Antiochia.
E quindi si misero a parlare ai giudei.
Aber inzwischen waren auch einige Männer aus Zypern und Kyrene dort.
Ma intanto si erano aggregati a loro anche alcuni uomini ciprioti e cirenei.
Und als sie jetzt nach Antiochien kommen, dann verkünden sie das Evangelium von den Herrn auch den Griechen.
E quindi in Antiochia cominciarono a parlare e ad evangelizzare anche i greci.
Und jetzt finden wir zum ersten Mal, dass sich eine Gemeinde bildet außerhalb von Israel, von Judäa und von Samaria.
E quindi per la prima volta leggiamo nella parola di Dio che si formò una chiesa al di là dei confini di Gerusalemme, della Giudea e anche della Samaria.
Wir würden heute sagen, zum ersten Mal kommt das Evangelium zu den Heiden.
Noi diremmo oggi per la prima volta l'Evangelo arrivò ai pagani.
Und wen benutzt Gott?
E il Signore di chi si servì per portare il Vangelo ai pagani?
Um solch eine Stadt zu erreichen.
E per evangelizzare una città come Antiochia.
Jetzt möchte ich euch ein bisschen erzählen über Antiochien.
E per questo vorrei aprire una piccola parentesi sulla città di Antiochia.
Das war damals die drittgrößte Stadt im römischen Imperium.
Antiochia era all'epoca la terza città per grandezza nell'impero romano.
Eine sehr wohlhabende Stadt.
Era una città molto facoltosa, molto benestante, molto ricca.
Sie lag an einem Fluss, der ins Meer mündete, und dort war ein großer Handel.
Antiochia era situata sulla riva di un mare, cioè di un fiume, il fiume poi portava al mare.
Also sehr reich.
Quindi c'era un porto, quindi c'era commercio, quindi c'era ricchezza.
Aber sie waren auch sehr gebildet.
Ma quelli di Antiochia erano anche molto istruiti, erano intelligenti.
Dort gab es eine Universität für Philosophie und Rhetorik.
C'era una università per i filosofi e anche per la retorica.
Also intellettuell.
Quindi sogar. Ci fu un ceto sociale di intellettuali.
Aber auf der anderen Seite auch moralisch verkommen, denn dort gab es ein bekanntes Rotlichtviertel.
Ma c'erano anche dei problemi di immoralità, perché in queste città dell'antica Grecia c'era anche della prostituzione.
Eine ähnliche Stadt wie in Deutschland, zum Beispiel Hamburg.
Da noi in Germania è la città di Amburgo, è conosciuto per il suo quartiere a luci rosse.
Große Hafenstadt.
Anche lì c'è un porto.
Dann Universitäten.
Poi ci sono delle università.
Aber leider auch moralisch verkommen.
E quindi anche degrado morale.
Vielleicht gibt's in Italien auch solche Stadt.
Forse ci sono città di questo tipo anche in Italia.
Neapel?
Forse Napoli?
Weiß es nicht.
Non lo so.
Wie kann da eine Gemeinde entstehen?
Come può sorgere una chiesa in un contesto del genere?
Müssen da jetzt Theologen hin, die mit Rhetorik und mit Griechisch und Hebräisch dort anfangen zu verkündigen?
Forse il Signore manderà dei teologi istruiti nella lingua greca, ebraica, che riescono ad evangelizzare questi intellettuali?
Nein, hier kommen ganz schlichte, einfache Menschen.
Noi vediamo che il Signore invece mandò delle persone semplici.
Leute, die zerstreut wurden.
I dispersi. Quelli che erano stati costretti a lasciare Gerusalemme.
Aber sie predigen das Evangelium von dem Herrn Jesus.
Ma c'è scritto che essi portarono il Vangelo del Signore Gesù.
Also, sie lecken nicht ihre Wunden.
Quindi non erano delle persone che si lamentavano.
Sie erzählen nicht, wie schlimm es war in Gerusalemme mit der Verfolgung.
Non è che parlavano queste persone della persecuzione, dei dolori, delle rinunce, delle violenze subite.
Oder wie schön es damals war in Jerusalem mit den Christen.
Oppure non parlavano a queste persone quanto era bello invece stare insieme nella chiesa di Gerusalemme, delle agapi e di tutto il resto.
Nein, sie akzeptierten die Führung des Herrn und sie predigten das Evangelium von dem Herrn.
Questi credenti accettarono la persecuzione come una guida da parte del Signore e quindi in ubbidienza predicarono il Vangelo del Signore Gesù.
Und ich finde es interessant, wie oft hier die Rede ist von dem Herrn Jesus.
Ed è interessante notare come in questo passo si parla spesso del Signore Gesù.
Nicht nur sie predigten von Jesus.
Non che parlavano di Gesù.
Jesus ist der Name für den erniedrigten Herrn, wie
perché,
er früher gelebt hat.
Perché Gesù è il nome del nostro Signore che esprime la sua, il suo abbassamento, il suo diventare servo.
Aber nach der Auferstehung wird Jesus immer Herr Jesus genannt, der auferstandene, verherrlichte Herr.
Ma dopo la risurrezione si parla sempre del Signore Gesù, perché non lo conosciamo più soltanto nel suo abbassamento, ma soprattutto lo conosciamo nella sua signoria.
Und wenn sich heute jemand bekehrt, bekehrt er sich nicht nur zu Jesus, sondern quando, ihn auch als seinen Herrn an.
Ma quando oggi uno si converte, non solo accetta Gesù, ma lo accetta come Signore nella sua vita. Ed è importante nella nostra evangelizzazione oggi. Noi non annunziamo soltanto Gesù come Salvatore, che ci dà un biglietto d'ingresso per il cielo, ma noi annunciamo anche il Signore della tua vita.
Was passiert dann?
E quindi che cosa avvenne?
Vers 21.
Versetto 21. La mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero, e si convertirono al Signore.
Vers 21. Und des Herrn Hand war mit ihnen.
La mano del Signore era con loro.
Und ich denke, das war das Geheimnis ihres Dienstes.
E questo fu il segreto del loro servizio.
Sie predigen ein klares Evangelium.
Predicavano un Vangelo molto chiaro.
Bekehre dich zu dem Herrn Jesus.
Del contenuto convertiti al Signore Gesù.
Und jetzt wird die Hand Gottes kommt in Bewegung.
E di conseguenza la mano di Dio iniziò a muoversi.
Und es kommt alles in unserem Leben auf die Hand Gottes an.
E tutto nella nostra vita dipende dalla mano di Dio.
Und diese Hand Gottes drückt etwas aus von seiner Macht, von seiner Autorität.
E la mano di Dio esprime qualcosa del suo potere, della sua autorità.
Im Alten Testament finden wir viele Geschichten von der Hand Gottes.
Nel Vecchio Testamento troviamo tante storie che trattano della mano di Dio.
Die Hand Gottes lag einmal schwer auf den Philistern.
Una volta la mano di Dio era pesante sul popolo dei Filistei.
Das war dann ein Gericht Gottes.
E quello fu un giudizio di Dio.
Aber die Hand Gottes war auch mit Nehemia oder mit Esra.
Ma la mano di Dio era anche su Nehemia, anche su Esdra.
Das heißt eine schützende Hand.
E quella fu una mano protettiva.
Die segnende Hand Gottes.
Era una mano che benediceva.
Und immer dann, wenn wir gehorsam sind, das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigen, dann wird auch die segnende Hand Gottes seine Macht sichtbar in unserem Leben.
E sempre predicando la parola del Signore agli altri, la mano del Signore che benedice sarà con noi.
Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion für uns.
Ed è una lezione importante per noi.
Wir leben heute in einer Zeit, wo auch die Christen viel Wert legen auf Bildung, auf Diplome, auf Bibelschule und was nicht alle.
Anche noi oggi viviamo in un contesto in cui i credenti mettono molta enfasi sull'istruzione, su scuole bibliche, su università teologiche e quant'altro, su lauree e pezzi di carta.
Und wir meinen auch, wir müssen den Intellektuellen dieser Welt auch mit ihren Waffen entgegenkommen.
E noi a volte pensiamo che dobbiamo corrispondere agli intellettuali di questo mondo.
Aber hier waren ganz schlichte, einfache
Leute. Qui vediamo delle persone semplici.
Die meisten konnten nur eine Sprache, wie ich.
Molti di queste persone sapevano parlare una sola lingua, come anch'io. Lui.
Aber Gott segnet sie.
Ma il Signore li benediceva.
Darauf kommt alles an.
E dipende dalla benedizione di Dio.
Ich war vor einigen Jahren in Weißrussland, in Minsk.
Alcuni anni fa mi sono recato in Bielorussia, nella città di Minsk.
Dort gibt's eine große Gemeinde.
E in quella città c'è una grande chiesa.
Einer der Ältesten ist Mathematikprofessor.
E uno degli anziani è un professore in matematica.
Wie ist er zum Glauben gekommen?
Come si è convertito questo fratello?
Er war total Atheist.
Era stato un ateo.
Zur Zeit des Kommunismus.
al tempo del comunismo, ateo dichiarato e totale. Ma lui aveva una donna di servizio che puliva i suoi uffici. Ogni giorno veniva questa donna e puliva il suo ufficio. E lei era una credente. E il professore in qualche modo se ne accorse. Perché puliva bene. E perché era sempre sorridente. E ogni tanto confessava il nome di Gesù. E una volta col sorriso sulle labbra questo professore le disse: e quindi anche tu credi che Dio abbia creato il mondo in sei giorni? E lei rispose: sì sì, io credo questo. Ah, il professore fece un bel sorriso, insomma. Ma quando poi, il professore incontrò i suoi colleghi nella pausa caffè, e raccontò ai suoi colleghi la storia della sua donna di pulizia che gli aveva detto che guarda, Dio ha fatto il mondo in sei giorni. E allora i professori gli dissero: perché non ci divertiamo un po' e invitiamo questa donna ad una discussione, e così discutiamo un po' con lei e ci divertiamo un po'. E alcuni giorni dopo si riunirono una schiera di professori, tutti stralaureati, insieme a questa donna di polizia. E questa semplice donna di pulizia, circondata da tutti i cervelloni dell'università, raccontò con semplicità come aveva conosciuto Gesù. Che il Signore Gesù era morto per lei sulla croce, per i peccati. E il risultato quale fu? La mano di Dio cominciò a muoversi. E il professore di matematica si convertì al Signore Gesù. Tutti gli altri si misero a ridere. Ma nel proprio cuore, nel suo cuore, quelle parole fecero effetto. Una donna semplice. Ma la domanda è se la mano di Dio è davvero sopra di noi per la benedizione degli altri. Dio, può Egli benedire la tua testimonianza? Se la risposta è sì, anche nella tua parentato, nel tuo contesto in cui vivi, ci saranno dei cuori che si apriranno. E nel versetto alla fine c'è scritto che un gran numero di coloro che credettero si convertirono al Signore. Tre volte in questi versetti vediamo che l'enfasi viene posta sulla parola Signore.
Das Evangelio von dem Herrn Jesus.
È il Vangelo del Signore Gesù.
Die Hand des Herrn war mit ihm.
La mano del Signore era con loro.
Und es bekehren sich
e si convertirono al Signore.
Das ist großartig.
È una cosa favolosa.
Steht hier in Antiochien eine Gemeinde.
E quindi in Antiochia si formò una chiesa nuova.
Wahrscheinlich von intellettuellen,
probabilmente formato da intellettuali,
von ehemaligen, ja, moralisch verkommenen Leuten,
probabilmente di persone con un passato moralmente parlando dubbio,
und auch von reichen Leuten,
e forse anche di gente ricca.
Das wird deutlich in Kapitel 13.
E questo poi lo notiamo nel capitolo 13. Perché quando vediamo quelli che erano i fratelli responsabili della chiesa di Antiochia, notiamo che erano dei fratelli particolari.
Also wir hier hatten wir eine Versammlung mit Leuten aus völlig verschiedenen Kulturen zusammen.
E quindi quella chiesa si era formato da persone di estrazione sociale diversa.
Einige aus Jerusalem kamen.
Alcuni erano provenienti da Gerusalemme.
Sie hatten viel gelernt von den Aposteln.
E avevano imparato molto dagli apostoli.
Einige von Zypern, von Kyrene.
Poi c'erano altri ciprioti e cirenei.
Und dann junge Christen aus Antiochien, dieser Weltstadt.
Delle persone appena convertite provenienti appunto di Antiochia, che era una città di mondo, una città importante.
Kann das gut gehen?
Domanda: può funzionare bene una chiesa del genere?
Verschiedene Nationen?
Una chiesa in cui ci sono persone provenienti da nazioni diverse?
Verschiedene Prägungen?
Dove ci sono delle, possiamo dire, inclinazioni culturali diverse, dove ci sono degli intellettuali e anche delle persone semplici, come possono essere coesi? Come possono essere uniti? Voi più o meno vi vedo abbastanza uniformi. Perché molti di voi provengono dal meridione d'Italia. E avete lo stesso temperamento. Avete un passato vissuto che un po' vi accomuna. Ma nella chiesa di Antiochia non era come da voi. Come può funzionare una chiesa così diversa? Ma il versetto 22 dice:
wir haben bisher über die Hand Gottes nachgedacht.
Abbiamo visto nel versetto precedente la mano del Signore.
Und jetzt
ma
kommen auf einmal die Ohren der Gemeinde.
Nel versetto 22 leggiamo delle orecchie della Chiesa.
Interessante.
È interessante.
Was sind das, die Ohren der Gemeinde?
Avete mai visto le orecchie della Chiesa?
Hat eine Gemeinde Ohren?
Ci sono delle orecchie in una chiesa? Dove sono?
Nelle vostre. Jeder Mensch hat zwei Ohren und einen Mund.
Ogni uomo ha due orecchie e una sola bocca.
Che, anche, was lernen wir daraus?
Che cosa impariamo da questo fatto?
Der Mensch sei langsam zum Reden,
che vuol dire? Ogni uomo sia lento nel parlare e pronto ad ascoltare.
Das fällt den Italienern sehr schwer.
Questo agli italiani è un po' difficile.
Wir reden sehr gerne.
Perché ci piace parlare.
Und es ist wunderschön, euren Gesang zu hören.
È bellissimo ascoltare i vostri canti.
Besonders die Stimmen der Männer.
È molto bello sentire le voci forti dei fratelli.
In Deutschland hört man fast nur die Frauenstimmen.
In Germania si sente cantare purtroppo quasi solo le sorelle.
Die Männer sind alle sehr still.
Perché gli uomini in Germania sono molto molto silenziosi, anche troppo.
Aber eine Gemeinde muss auch Ohren haben.
Ma una chiesa non deve avere solo bocca. Una chiesa deve avere anche orecchie.
Nicht nur Brüder, die reden,
non solo fratelli che parlano,
die singen,
e cantano,
sondern die Ohren ausstrecken,
ma fratelli che aprono le orecchie.
Was sind das für Geschwister?
Che tipo di fratelli sono quelli che hanno le orecchie?
Das müssen nicht nur Brüder sein, können auch
Schwestern. Anche sorelle, ovviamente.
Wir haben ein Ohr für das, ein Interesse an das, was draußen um sie herum in Antiochien zum Beispiel vor sich geht.
Hanno, sono dei fratelli e sorelle che hanno interesse di sapere ciò che il Signore sta facendo al di fuori della loro chiesa e della loro città.
Jeder Staat hat einen Innenminister.
Ogni Stato, ogni nazione ha un proprio ministero all'interno.
Und der muss dafür sorgen, dass Müll entsorgt wird, dass Ordnung geschieht und so weiter im Land.
E il ministro degli interni è preoccupato che ci sia dell'ordine nella propria, nel proprio stato, che si facciano tutte le cose che si devono fare all'interno dello stato.
Aber man hat auch ein Außenministerium.
Ma poi c'è anche un ministero degli esteri.
Wofür?
E il ministero degli esteri serve per?
Für die Beziehungen zum Ausland.
Serve per avere buoni rapporti con i paesi all'estero. Per cui è molto importante anche nella vostra chiesa che ci siano dei fratelli, delle sorelle che abbiano delle orecchie per sentire ciò che il Signore sta facendo al di là della vostra città, al di là del vostro paese.
Und diese Geschwister in Jerusalem hörten, dass jetzt Gott etwas unter den Heiden in Antiochien tut.
E quindi questi fratelli cominciarono, sentirono che il Signore stava facendo al di là, qualcosa al di là di, di Gerusalemme, cioè nella città di Antiochia.
Und ich kann mir vorstellen, wie sie in der nächsten Gebetsstunde aufgestanden sind.
E immagino come questi fratelli nella riunione di preghiera successiva, come questi si alzarono.
Dass sie gesagt haben, stellt euch vor, in Antiochien, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Es ist nicht zu fassen.
Informando la Chiesa, pensate, abbiamo sentito che nella città di Antiochia ci sono state delle conversioni, un gran numero si è convertito.
Und nicht nur ein paar, sondern eine große Menge.
E quindi una moltitudine è diventata cristiana.
Das kann doch nicht wahr sein,
non può essere, dicevano gli altri, ma non è vero, ma chi te l'ha detto? Ma non può essere.
Bisher sind doch immer nur Juden zum Glauben gekommen.
Perché finora solo dei giudei si sono convertiti.
Und dann gesagt, da müssen wir Kontakt herstellen.
E quindi i fratelli dissero, dobbiamo fare subito, dobbiamo formare un contatto.
Die müssen wir kennenlernen.
Dobbiamo conoscerli, chi sono questi nuovi convertiti?
Das sind die Folgen von den Ohren der Versammlung.
E questi sono le espressioni delle orecchie della Chiesa.
Wir müssen ein Interesse für Mission wecken.
E quindi queste orecchie devono suscitare un interesse per la missione.
Und das ist auch eine wichtige Aufgabe für einige unter euch.
E questo è il compito importante forse per alcuni di voi.
Dass wir regelmäßig Informationen sammeln und weitergeben für das, was Gott in anderen Ländern tut.
Raccogliendo delle informazioni su cose che Dio sta facendo nel mondo e portando queste informazioni all'interno della Chiesa.
Eure jungen Geschwister müssen ein Interesse bekommen für
e di conseguenza i vostri giovani si vedranno confrontati con i bisogni che ci sono nel mondo e l'interesse può essere suscitato.
Ihr müsst ihnen Bücher empfehlen, die über Mission informieren.
Dovete raccomandare loro di leggere dei libri che parlano della missione.
Ihr müsst den Kindern in jungen Jahren schon beibringen, wie andere Menschen im vergangenen Jahrhundert für den Herrn gelebt haben.
Dovete insegnare ai vostri figli nella tenera età come dei missionari partirono per la causa del Vangelo e come portarono la parola di Dio agli altri popoli.
In euren Predigten müsst ihr erzählen von dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat.
E nelle vostre predicazioni dovete raccontare ciò che il Signore ha fatto nel passato attraverso i movimenti missionari.
Damit eure jungen Leute nicht nur am Samstagabend wissen, wie Barcelona gegen Manchester United gespielt hat.
Affinché i vostri giovani non sappiano solo i risultati della partita di ieri sera, ma sappiano anche quello che Dio sta facendo.
Sondern dass sie informiert sind über das, was Gott tut.
Essendo informati di ciò che Dio fa.
Ich denke, das ist eine ganz große Gefahr.
E questo è un grande pericolo nelle nostre chiese.
Lesen eure Kinder?
Leggono i vostri figli?
Lest ihr als Eltern?
Voi come genitori leggete dei libri?
Lest ihr ihnen Bücher vor, wenn ihr abends zusammensitzt, die spannend sind, von Mission berichten?
Quando per esempio la sera vi trovate insieme come famiglia, avete dei tempi in cui semplicemente prendete un libro, vi raccogliete come famiglia e leggete le storie di quei missionari che hanno sofferto e hanno anche gioito nella loro missione?
Fernsehen macht dumm.
La televisione instupidisce.
Lesen macht klug.
Leggere un libro rende intelligenti.
Fernsehen werden wir berieselt.
Quando guardiamo la TV consumiamo.
Beim Lesen müssen wir mitdenken.
Quando leggiamo dobbiamo attivare le cellule del cervello.
Und unsere Fantasie kommt in Bewegung.
E leggendo la fantasia viene stimolata.
Wenn wir heute so viele junge Leute in unseren Versammlungen haben, die alle nur so.
E quando vediamo dei giovani nelle nostre chiese che non hanno motivazioni, che non hanno stimoli.
Dann liegt es oft daran, dass sie von questo, ihren Eltern nicht erzogen wurden zu denken, zu lesen,
a volte
und sich zu interessieren für
dipende
andere.
Dal fatto che i loro genitori non li hanno insegnati a usare il cervello, che non hanno stimolato la loro fantasia, che non hanno stimolato il loro cervello.
Und das ist verrückt in der Welt. Werden Bücher aufgelegt mit dem Titel "Schafft das Fernsehen ab".
E pensate che il mondo, non i credenti, il mondo sta stampando dei libri col titolo "Distruggete la TV".
Und argumentieren Ungläubige.
E non credenti dicono in quei libri.
Wie wir verdummt werden durch Fernsehen.
quanto il popolo è manipolato e quanto il popolo diventa sempre più stupido attraverso il troppo, l'eccessivo consumo di televisione. E noi credenti? Noi come siamo messi?
Ich war jetzt letztens in einem Haus, da war sogar auf der Toilette im Badezimmer ein Fernseher.
Ultimamente sono stato in una casa dove c'era anche nel bagno una TV.
Die Ohren der Versammlung.
Le orecchie della chiesa.
Ich hoffe, dass sie bei euch in Bewegung kommen.
Io spero che le orecchie funzionino nella vostra chiesa.
Und dann euer Interesse weiten für das, was außerhalb von euch geschieht.
E spero che abbiate un interesse di quello che succede al di là della vostra chiesa.
So, jetzt in Antiochia, in der Versammlung, haben die Geschwister überlegt, wie können wir Kontakt herstellen.
E quindi nella chiesa di Antiochia i fratelli hanno pensato su come poter instaurare un contatto. Un rapporto.
Antiochia war 500 km Luftlinie von Jerusalem entfernt.
Antiochia distava circa 500 km in linea d'aria.
Das war ja eine kleine Weltreise damals.
E all'epoca fu un bel viaggio.
Wen können wir da hinschicken?
Chi possiamo mandare là per creare rapporti?
Vielleicht haben einige gesagt Petrus.
Forse alcuni dissero potremmo mandare Pietro, un pezzo grosso. Altri dissero ma
ob das der richtige ist?
Se Pietro sia la persona giusta.
Pietro, se immer so schön vorstellen ist mit seiner Zunge.
Pietro che a volte parla troppo sotto l'impulso del momento.
Der alles immer besser weiß wie der andere.
Uno che sa tutto di più è un po' così.
Das ist eine schwierige Mission.
Ah, questa è una missione difficile.
Da ist Petrus, der ist dazu grob so.
Forse Pietro non è molto adatto per questo compito. Allora dissero, magari potremmo mandare Giacomo. Ah, perché Giacomo è forte, radicato, eh? Con Giacomo non si scherza. E altri dissero, ma chissà se Giacomo è quello giusto. Perché in quella chiesa ci sono delle persone appena convertite, ex drogati, ex prostitute. Non so se Giacomo, proprio se viene lui col pugno. Quello là arriverà con l'ascia e spaccherà tutto. Chi manderemo là? Alcuni dissero forse il più adatto potrebbe essere Barnaba. Perché? Perché Barnabas era stato approvato. Perché era uno che aveva già introdotto nella comunione un Saulo. Era un uomo che sapeva creare dei rapporti. Ed è proprio quello l'uomo giusto per il servizio in Antiochia. E quindi Barnaba cominciò a viaggiare. 500 chilometri.
Wochenlang unterwegs.
Per settimane, un viaggio di settimane.
Viel Zeit zum Gebet.
Aveva molto tempo per pregare.
Viel Zeit sich mental darauf einzustellen.
Molto tempo a disposizione per prepararsi mentalmente al suo nuovo compito.
Was werden das für Leute sein, die ich da treffe?
Che tipo di persone incontrerò?
Ganz andere Kultur, ganz andere Gewohnheiten.
Un'altra cultura, altre abitudini.
Jetzt wird sehr spannend.
E poi vediamo proprio così come è scritto.
Jetzt kommt er in Antiochien.
Arrivando nella città di Antiochia.
Vers 23.
Versetto 23.
Und was sieht er dort?
Che cosa vede?
Sieht er dort die Männer mit den Tätowierungen?
Vide forse i tatuaggi sulle braccia dei nuovi convertiti?
Oder Männer mit den roten Nasen noch vom Alkohol.
O forse vide i nasi rossi degli uomini ex alcolizzati.
Oder mit ihren blauen Augen von den früheren Schlägereien.
O forse gli uomini che avevano ancora i segni delle violenze addosso che avevano subito magari nella vita passata.
Oder die Frauen, die noch dufteten nach dem alten Parfüm.
O forse vide le donne nella chiesa che ancora profumavano la vecchia vita. Una volta mi sono trovato in una chiesa in Siberia.
Da saßen die Ältesten alle oben auf der Empore.
E gli anziani erano tutti seduti in un posto rialzato.
Das waren, glaube ich, 6 oder 7 Älteste.
Erano 6-7 anziani in quella chiesa.
Und alle waren tätowiert.
E tutti gli anziani avevano dei tatuaggi. Tutti avevano una camicia bianca con una cravatta. Ma tutti quanti erano tatuati. Si vedeva che erano stati in prigione tutti quanti. Non potevano cancellare i tatuaggi della vecchia vita. Non volevano nemmeno coprirlo con un po' di, come chiamate voi, sottofondi là, ecco, sono poco esperto di queste robe. Si vedeva da dove provenivano, ma questi uomini avevano ricevuto una vita nuova ed era la grazia di Dio, si poteva vedere.
Nun, was sehen wir, wenn wir in eine fremde Gemeinde kommen?
Che cosa guardiamo noi? Che cosa vediamo noi quando vediamo una chiesa nuova?
In Deutschland sind manche Brüder, die gucken erstmal, welches Liederbuch benutzt du.
In Germania la prima cosa che guardano è che tipo di inari usano questi qua. Hanno l'inario buono?
Andere, die gucken, haben die Frauen auch alle Kopfbedeckung?
Altri invece guardano se le donne sono tutte coperte.
Was mache ich, wenn ich in eine Familie komme, um sie
kennenzulernen? Quando io entro in una famiglia, come, dove guardo io?
Ah,
quando sono entrato nella casa di Gino?
Dann habe ich versucht, so schnell wie möglich in ein Studierzimmer zu kommen.
Ho cercato di introdurmi il più presto possibile nel suo studio.
Und er hat freiwillig getan, er hat mir sein Zimmer gezeigt.
Ha capito subito, ma ha fatto subito vedere i suoi libri.
Sag mir, was du liest, und ich sage dir, wer du bist.
Perché dimmi quello che leggi e io ti dico chi sei.
Aber das kann manchmal täuschen.
Ma a volte puoi prendere delle cantonate tremende.
Und ich hab mich oft getäuscht.
E nella mia vita tante volte mi sono sbagliato.
Wonach guckte ja Barnabas?
Barnaba vide e guardò a che cosa?
Er sah die Gnade Gottes.
Egli vide la grazia di Dio.
Also er sah, was Gott in ihren Herzen verändert hatte.
Egli guardò a ciò che il Signore aveva cambiato nella loro vita per grazia.
Nicht wie sie aussahen.
Non il loro aspetto esterno.
Nicht ob sie die Bibel, wie damals die Herrenhuter, verkehrt hielten, weil sie nicht lesen konnten.
Non se la Bibbia la sapevano tenere in mano bene. Perché alcuni di questa vecchia chiesa tedesca nel 1700 c'erano dei fratelli che tenevano la Bibbia alla rovescia perché non sapevano neanche capire bene i caratteri.
Er sah die Herzen.
Ma Barnaba guardò ai cuori.
Was Gott unter ihnen getan hat.
Perché vide in quei cuori quello che la grazia di Dio aveva operato in loro.
Und die Folge ist immer, wenn wir die Gnade Gottes sehen im Leben der anderen, dass man sich freuen kann. Er freute sich.
E quando si guarda a ciò che la grazia di Dio ha fatto nella vita degli altri, c'è sempre della gioia. Come qui c'è scritto. Vide la grazia di Dio e si rallegrò. Alcuni capitoli più tardi, altri fratelli provenienti da Gerusalemme si recarono ad Antiochia, ma questi non videro la grazia di Dio, ma dissero a questi fratelli: sentite qua, vi dovete tutti circoncidere. Erano dei fratelli che venivano col Vecchio Testamento. E voi donne mettete tutte le gonne e non mettete i pantaloni. Togliete sti gioielli dalle vostre orecchie. In Germania purtroppo ci sono dei fratelli che parlano così. Perché ti arrivano subito con la legge. E questo non reca gioia. Ma suscita divisione.
Und so haben wir in den nächsten Kapiteln hier in Antiochien großer Streit in der Gemeinde, weil Brüder kommen, die nicht die Gnade Gottes sehen, sondern die nach Äußerlichkeiten sehen.
E quindi nei capitoli successivi vediamo che nella chiesa di Antiochia ci furono grandi tensioni perché dei fratelli da Gerusalemme vi si recarono non con la grazia di Dio, ma con la legge. E con altre cose. Ma quanto è bello vedere il servizio di Barnaba.
Der konnte sich freuen,
perché si rallegrò.
Und dann ermahnt sie mit ganzem Entschluss bei dem Herrn zu fahren.
E poi li esortò a tenersi al Signore con cuore risoluto. Non dice loro: aggregatevi alla chiesa di Gerusalemme, diventate una filiale, dai. Organizzatevi in una denominazione. Non disse così. Oggi fra i credenti evangelici si parla molto di network, che dobbiamo collegarci in qualche modo. Ma Barnabas non parlò di quelle cose là. Tanto meno Barnaba propose loro dei riti liturgici, dei modi per fare il culto in qualche modo strani. Barnaba sapeva che è il cuore che conta.
Tradition bewahrt uns nicht.
Perché la tradizione non può difenderci.
Zugehörigkeit zu einer Allianz bewahrt uns nicht.
Anche l'aggregazione ad un'alleanza evangelica non può preservarci, non può darci niente.
Das Einzige, was uns bewahren kann, ist, dass unsere Herzen wirklich für den Herrn schlagen, dass sie angezündet werden, unsere Herzen.
L'unica esortazione che egli diede loro è quella di attenersi al Signore con il cuore e con un cuore risoluto.
Und dann wird es begründet in Vers 24.
E nel versetto 24 si dice il perché.
Denn er war ein guter Mann voll Heiligen Geistes.
Perché? Egli era un uomo buono e pieno di Spirito Santo e di fede.
Also, woran erkennt man einen Mann und eine Frau, die voll Heiligen Geistes ist?
Allora, da che cosa si può riconoscere un uomo o una donna ripieni di fede e di Spirito Santo?
Wenn er versucht, die Herzen für den Herrn zu gewinnen.
È una persona che cerca di guadagnare i cuori per Gesù, che cerca di unirli a Gesù.
Und interessant ist auch die Kombination.
Ed è interessante in quale, con che combinazione, cioè in che modo.
Er war ein Mann voll Heiligen Geistes.
Perché era un uomo pieno di Spirito Santo.
Und Glaubens.
E fede.
Das gehört immer zusammen.
Le due cose vanno sempre di pari passo.
Als ich am Freitagabend hier ankam,
quando sono arrivato venerdì sera,
sah ich eine ganze Anzahl von kleinen Schriften,
ho visto tanti piccoli cartelli.
Von einer bekannten Charismatikerin.
Die Schriften, scusate. Ho visto alcuni libretti scritti da una donna pentecostale molto molto famosa.
Joyce Meyer.
Il suo nome è Joyce Meyer.
Ist eine sehr, sehr reiche Frau.
È una donna molto ricca.
Eigene Flugzeuge.
Possiede un aereo privato.
Wunderbare Villa.
Ha delle ville niente male.
Ist geschieden.
È divorziata.
Also predigt in aller Welt.
E predica in televisione in tutto il mondo.
Ihre Bücher erscheinen in vielen Sprachen.
I suoi libri sono stati tradotti in tantissime lingue.
Aber sie bettelt immer um Geld.
Ma chiedono sempre soldi.
Sie verkündigt ein Wohlstandsevangelium.
Lei predica un Vangelo del benessere.
Wenn du an Jesus glaubst,
se tu credi al Signore Gesù,
dann wird sich das zeigen in deinem Leben, du wirst viel Geld verdienen.
Avrai come risultato ricchezze materiali.
Wenn du glaubst, dann wirst du nicht irgendwie ein Fiat fahren, sondern möglichst ein Mercedes.
Se tu credi veramente in Gesù, tu non guiderai una piccola Fiat, ma potrai guidare una bella Mercedes grande.
Ein Christ voll Heiligen Geistes erkennt man daran, dass er in einer Villa wohnt, dass er
un credente
schön ist und erfolgreich ist.
Un credente pieno di Spirito Santo, secondo quello che predicano queste persone, si riconosce dal fatto che vive in una villa molto grande, che ha un grande conto in banca, che sta bene materialmente. Questo è un uomo, una donna, ripiena di Spirito Santo.
Das bedeutet auch, dass man in jeder Predigt, in jeder Verkündigung die Leute bittet, Geld zu geben.
E quindi in ogni predicazione per loro è importante chiedere delle offerte dei soldi.
Non wird gesagt, wenn du 100 euro in die Kollekte wirfst,
dicendo, se tu metti 100 euro nella colletta,
kriegst du von Gott 1000 euro wieder.
Dio ti ridarà 1000 euro.
Je mehr Spenden du gibst, quanto, wird Segen Gottes sein.
Quanto più grandi saranno le tue offerte, tanto più abbondanti saranno le ricchezze che Dio ti darà.
Man redet viel vom Heiligen Geist,
si parla molto dello Spirito Santo in questi ambienti,
aber man hat keinen Glauben,
ma non hanno fede,
dass Gott uns versorgt,
che il Signore si prenda cura di noi.
Barnabas war ein Mann voll Heiligen Geist,
Barnaba invece era un uomo pieno di Spirito Santo e di fede.
Und die beiden Dinge gehören immer zusammen.
E quindi le due cose vanno sempre insieme.
Und wenn wir voll Heiligen Geist sind,
e se siamo pieni di Spirito Santo,
dann brauchen wir nicht um Geld bettern,
non dobbiamo chiedere dei soldi,
sondern dann wissen wir, dass Gott für uns sorgt.
Ma sappiamo che Dio si prende cura di noi.
Das nur nebenbei.
Questo solo a parte.
Hier wurden eine große Menge dem Herrn zugetan.
E quindi qui vediamo una grande moltitudine aggiunta al Signore.
Darf ich noch 5 Minuten sprechen?
Mi date altri 5 minuti?
Jetzt kommen also viele zum Glauben.
Quindi molti si convertirono.
Jetzt kommt wieder ein Aber im Leben von Barnabas.
E poi abbiamo un altro ma nella vita di Barnaba, un'altra congiunzione del tipo ma, tradotto
in meiner Bibel.
Ecco, nella sua Bibbia c'è un ma, nelle nostre no.
In Vers 25.
Versetto 25. Poi Barnaba.
Er geht auf einmal weg von dieser wunderbaren Gemeinde, von dieser großen Erweckung.
Poi Barnaba partì. Perché partì? Era una chiesa meravigliosa, una chiesa risvegliata, una chiesa nuova, una chiesa bellissima. Perché adesso parte?
Er verhält sich auch wieder ganz unnormal.
E qui vediamo Barnaba un'altra volta comportarsi contro la logica.
Man sollte meinen, jetzt wird Barnabas hier gebraucht, so viele kommen zum Glauben.
Perché appena arrivato lì, vide questa grazia di Dio, vide un grande compito da fare, poteva anche restarci e mettere radici. Questa adesso è la mia chiesa.
Aber Barnabas weiß, nein.
Ma Barnaba non fece così.
In Deutschland sagt man, man muss das Eisen schmieden, solange es glüht ist.
Perché il proverbio dice che il ferro va battuto mentre è caldo.
Hier war das Eisen heiß.
E qui il ferro era caldo.
Der Geist Gottes wirkte.
Perché lo Spirito Santo stava agendo.
Aber Barnaba sagt,
va Barnaba, partì.
Adieu.
Ciao.
Ciao.
Addio.
Was macht er?
E cosa fece?
Jetzt machte er sich auf den Weg, um Saulus zu suchen.
Andò a cercare Saulo.
Er weiß gar nicht, wo er ist.
Non sapeva dove si trovava.
Jetzt machte er sich auf einen langen Weg.
E quindi si recò a cercarlo.
Und er muss ihn suchen, bis dass er ihn findet.
E lo cercò finché non lo trovò.
Warum?
Perché?
Barnabas erkannte die Grenze seines Dienstes und seines Auftrags.
Perché Barnaba era consapevole dei limiti del proprio servizio.
Er wusste, mein Dienst ist jetzt hier nicht mehr so wichtig in Antiochia.
Lui avvertiva il fatto che il proprio ministero non era più tanto richiesto in quella chiesa di Antiochia.
Hier muss ein anderer hin.
Ma questa chiesa ha bisogno di un altro.
Und der Saulus, der hat im Moment keine Arbeit, der wird hier gebraucht mit seiner Gabe.
E Saulo al momento non aveva un compito, stava lì a Tarso e quello potrebbe andare bene per questo compito.
Der ist arbeitslos und hier ist viel Arbeit.
Quel Saulo è un po' troppo disoccupato e qui c'era tanto lavoro da fare.
So bringt er ihn dann nach einer langen Reise zurück nach Antiochia.
E quindi Barnaba si recò là e lo portò nella chiesa di Antiochia.
Und dann finden wir, dass sie ein ganzes Jahr lang in Antiochia zusammenkamen und gelehrt haben.
E quindi leggiamo che essi per un anno intero si riunivano con la chiesa e istruivano, insegnavano la parola.
Barnabas als Seelsorger, als Hirte.
Barnaba come un curatore d'anima, come un pastore.
Der das Herz ansprach.
E che sapeva parlare al cuore.
Und Saulus mit seiner Lehrgabe, der vor allem auch die Geschwister belehrt hat.
E Saulo invece con i suoi doni spirituali da insegnante, da dottore, che sapeva dare un'impronta dottrinale ai credenti.
Und das ist besonders wichtig für die Brüder unter uns, die begabt sind.
Ed è molto importante per i fratelli che hanno dei doni in mezzo a noi.
Dass wir auch unsere eigenen Grenzen erkennen.
È molto importante riconoscere i limiti del nostro ministero.
Und dass wir nicht glauben, wir könnten allein Unterhalter der Versammlung sein.
Ed è molto importante sapere che nessuno è capace di fare tutto nella Chiesa.
Sondern dass wir die Geistesgaben in den anderen Brüdern erkennen und sie fördern.
Ma dobbiamo riconoscere i doni spirituali negli altri, li dobbiamo favorire, dobbiamo creare loro lo spazio per espletarli.
Gott ist ein Gott des Maßes.
Dio è un Dio di misura.
Und wir müssen auch unsere eigenen Grenzen erkennen.
Ed egli stabilisce la misura e i limiti del nostro impegno.
Und uns freuen können über die Gabe, die Gott einem anderen Bruder gegeben hat.
E dobbiamo saperci rallegrare se Dio ha dato un dono agli altri che noi non abbiamo.
Und so haben diese beiden in einer wunderbaren Harmonie in Antiochien gearbeitet.
E così Barnaba e Saulo lavorarono insieme, concordi, concordi e rispettosi l'uno dell'altro.
Mit welchem Ergebnis?
Con quale risultato?
Vers 26 am Ende.
Versetto 26 alla fine.
Wie wurden die Geschwister in der Gemeinde genannt?
Come furono soprannominati i credenti della chiesa? Cristiani.
Wieso? Warum?
Perché?
Wir wurden bisher nur Jünger genannt.
Perché fino a quel momento tutti parlavano semplicemente di discepoli.
Aber jetzt auf einmal?
Tutto un tratto.
Die Menschen, die heiden sagen,
i pagani, i pagani cominciarono a dire: questi sono dei cristiani.
Warum?
Perché?
Was hatte der Dienst von Saulus und Barnabas bewirkt in der Gemeinde?
Quale risultato ebbe il ministero di Saulo e di Barnaba? Quale risultato vediamo in questa definizione da parte dei pagani? Crescita, unità, wachstum. Den Herrn Jesus verherrlichen.
Richtig, sie wurden Christus ähnlich.
Perché questi credenti assomigliavano sempre di più a Gesù.
Sodass die Leute in der Welt sagen, das sind.
E la gente del mondo cominciò a dire: questi qua sono cristiani. Cioè simili a Cristo.
Das ist sicherlich das Schönste, was man von dem Dienst von Saulus und Barnabas sagen konnte.
Il complimento più grande che si poteva dire del ministero di Saulo e di Barnaba.
Und das ist auch das Schönste, was man von unserem Dienst sagen könnte.
Ed è la cosa più bella se si potesse dire di noi la stessa cosa.
Dass Geschwister unter unserem Dienst ein Stückchen dem Jesus che ähnlicher werden.
Fratelli e sorelle che stanno beneficiando del nostro impegno, del nostro servizio, diventano sempre più simili alla vita di Gesù.
Denn das ist die Absicht des Heiligen Geistes.
Perché questo è l'intento dello Spirito Santo.
Dass der Jesus in unserem Leben gesehen wird.
Che il Signore Gesù è manifestato nella nostra vita.
Amen. Amen. Amen.